Buongiorno e bentornati al giorno delle locuste sulle onde di Radio Popolare, Popolare Network. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici per questa nuova puntata della nostra trasmissione del sabato. Ci siamo occupati la settimana scorsa di un interessantissimo e importante lavoro realizzato da uno staff di economisti e che è stato illustrato da questi microfoni dal professor Paolo Maranzano dell'Università di Milano Bicocca. Abbiamo affrontato per la prima volta, grazie a questa scelta degli uffici di Greenpeace Italia e resto d'Europa, il rapporto è disponibile sempre sui loro siti, sia in italiano sia nella versione in inglese. Evidenziava come appunto le spese militari, il riarmo europeo fosse partito ben prima dell'invasione da parte della Russia dell'Ucraina, e soprattutto il rapporto per la prima volta fa anche un'analisi benefici economico, occupazionali e sociali della spesa negli armamenti, evidenziando che appunto questa spesa non ha un impatto positivo né sull'occupazione, né questo è abbastanza evidente, né sul tema del welfare. In settimana il deputato del Movimento 5 Stelle Enrico Cappelletti ha depositato un'interpellanza alla Camera piuttosto importante, ricostruendo appunto non solo rilanciando alcuni degli elementi che sono stati evidenziati appunto nelle denunce sia di Rete Pace e Disarmo sia di Greenpeace, ma evidenziando che la previsione di spesa dei programmi di armamento delle forze armate italiane che sono presenti nel documento di programmazione pluriennale, quello il vecchio che noi chiamiamo DPF, che appunto adesso è il DPP 2023-2025, in questo documento che è stato trasmesso al Parlamento con 6 mesi di ritardo, emerge che la stima di spesa dedicata al procurement militare, cioè agli acquisizioni di sistemi d'arma, si attesta per il 2023, si è attestata sui 7,9 miliardi di impegno diretto, in crescita poi a 8,1 miliardi e 8,7 miliardi rispettivamente per il 2024 e il 2025. E il dettaglio che viene elencato dall'onorevole Cappelletti è un dettaglio inquietante, perché l'esercito prevede una spesa di 8,2 miliardi per l'acquisto di carri armati tedeschi Leopard, che si sommano ai 125 Ariete ammodernati al costo di 1 miliardo di euro. Poi sono previsti altri 680 carri cingolati leggeri e poi nell'ambito dell'aeronautica militare è previsto un aumento di spesa per il caccia di sesta generazione Tempest, che esplode da 3,8 miliardi a 8,8 miliardi nel nuovo documento. E poi c'è ancora la Marina Militare che ha fatto la richiesta di una nuova coppia di fregate FREM e ha aumentata la spesa di previsionale pluriennale per una seconda coppia di sottomarini, che passa da 1,8 a 2,4 miliardi. Insomma, un panorama da questo punto di vista veramente inquietante. La spesa militare italiana aumenta drasticamente, questo emerge appunto dal DPP, cioè dal documento di programmazione. Ovviamente l'onorevole Cappelletti chiede al Ministero della Difesa di spiegare come questo si concili con le dichiarazioni che sono state fatte dall'Italia relativamente alla necessità di avere dotazioni di sistemi d'arma esclusivamente difensivi o per i teatri dove si intende operare con missioni di pace. Ecco, difficilmente ci possiamo, come dire, possiamo pensare che queste cifre e questi impegni abbiano qualcosa a che fare con la parola pace. sempre su questo tema vi ricordiamo anche l'importante lavoro che è stato fatto dalla redazione di Altra Economia, perché l'Italia continua a esportare armi anche in Israele, nonostante le dichiarazioni ufficiali del governo. Nel solo mese di dicembre del 2023 l'export italiano di armi e munizioni ha toccato quota 1,3 milioni di euro. Questi sono i dati Istat che smentiscono appunto ancora una volta le dichiarazioni del governo. Per la precisione, si tratta prevalentemente di esportazioni di bombe, quindi di quelle stesse bombe che piovono, che continuano a piovere su Gaza e che sono piovute sulla striscia di Gaza, causando migliaia di morti, in particolare migliaia di morti tra i bambini. Questo è quello che emerge appunto nel lavoro che ha fatto la redazione di Altra Economia, che trovate anche disponibile sul loro sito. Basta digitare appunto Altra Economia Armi Israele e trovate la sintesi e il dettaglio di questo importante lavoro di inchiesta che è stato realizzato appunto dalla redazione di Altra Economia. Lasciamo il tema delle armi, ma non perché non ce ne occuperemo più, ma anzi vi promettiamo di continuare a lavorare e a darvi focus e approfondimenti sul tema specifico dell'incidenza della spesa per armamenti, del business che si è sviluppato e che si sta sviluppando in forte crescita di tutte le aziende del comparto bellico italiano e non solo. E torniamo, anche se per un attimo, a parlare di Stellantis, perché c'è stato in settimana un ennesimo confronto con i vertici dell'azienda. Ce ne sono stati diversi in queste ultime settimane, incontri separati sulle singole dinamiche degli impianti, e noi siamo andati a pescare alcune dichiarazioni del ministro dell'industria, del Made in Italy, Adolfo Urso, che era presente all'ultimo di questi incontri, non a tutti ma solo all'ultimo.
Abbiamo un confronto continuativo con l'azienda, proprio al fine di delineare tutte le condizioni per raggiungere l'obiettivo di 1 milione di veicoli prodotti da Stellantis in Italia nel più breve tempo possibile, invertendo quindi la rotta del declino industriale nel settore dell'automotive che purtroppo ha contraddistinto gli ultimi anni.
Queste le dichiarazioni del ministro dell'industria e del Made in Italy, Adolfo Urso. Non sappiamo su cosa si possano basare queste dichiarazioni, perché in realtà, come invece ci racconta la cronaca e come emerge da tutte le analisi che sono state fatte sia dalle organizzazioni sindacali sia dagli analisti sull'andamento appunto della situazione, in realtà la situazione per quanto riguarda il gruppo Stellantis in Italia è veramente drammaticamente negativa. È proprio dei giorni scorsi la conferma di dell'ulteriore ricorso della cassa integrazione, in particolare per lo stabilimento di Mirafiori, e questo è senza dubbio la conferma appunto che non solo siamo ben distanti da questi numeri dichiarati dal ministro: 1 milione di vetture sarebbe quasi il doppio di quello che oggi viene prodotto in Italia dal gruppo Stellantis, ma in realtà appunto l'andamento complessivo della produzione va in segno diametralmente opposto, e probabilmente quando vedremo i risultati del 2024 scopriremo che abbiamo registrato in Italia, per quanto riguarda la produzione del gruppo Stellantis, numeri inferiori a quelli ultimi disponibili, che assegnavano per il gruppo Stellantis una produzione italiana intorno ai 450.000 pezzi, 450.000 autovetture. Questo almeno è quello che era l'ultimo dato disponibile. Per avere una proiezione, Basta il dato del primo trimestre, il gruppo guidato dal strapagato Carlo Tavares nei primi tre mesi del 24 avrebbe prodotto in Italia 170.415 veicoli con una flessione del 9,8% rispetto ai 188.910 dei primi tre mesi del 2023. Quindi la produzione italiana è in forte calo e quindi non si capisce come faccia sostanzialmente il ministro a fare queste dichiarazioni, a sostenere appunto che ci sia la possibilità di raggiungere questo fantomatico obiettivo di 1 milione di vetture realizzate in Italia, 1 milione di pezzi nel 2024. La situazione, lo dicevamo settimana scorsa, quando abbiamo dedicato quasi l'intera puntata all'approfondimento del lavoro che è stato fatto dal gruppo appunto di economisti e ricercatori guidati da Mario Pianta e Paolo Maranzano sul tema delle armi, la situazione rimane estremamente tesa sui mercati in attesa di capire quali saranno le mosse delle banche centrali. Vi abbiamo raccontato il riassunto della lunga conferenza stampa del governatore della Federal Reserve Jerome Powell, che spiegava, giustificava la scelta di non effettuare nessun taglio dei tassi e faceva capire che forse, probabilmente nel 2024, diversamente dalla previsione di ben 3 tagli, al massimo assisteremo al taglio di una sola operazione di riduzione dei tassi del 0,25%, di 25 punti base, forse entro la fine dell'anno. Adesso l'attesa è tutta concentrata sulla BCE, le condizioni dell'andamento dell'inflazione per quanto riguarda la BCE sono profondamente diverse, ci si aspetta che probabilmente la BCE possa tagliare ben prima della Fed, ma non è assolutamente detto, perché la super timida e prudente Christine Lagarde, molto sensibile alle sirene dei falchi, potrebbe anche non fare il passo che tutti si aspettano e quindi non procedere in questo senso al taglio preventivato all'inizio, diciamo, di questa inversione di tendenza. In questo senso, proprio nelle ultime ore si è espresso per esempio il governatore della Banca Centrale Austriaca, che parla un po' a nome, diciamo, dei falchi come al solito, che sono insediati nell'asse tedesco nord europeo. Robert Holtzmann ha rilasciato un'intervista al principale quotidiano economico finanziario tedesco Handelsblatt, dicendo che se a giugno arriverà il momento seguiranno sicuramente altri passi, ma ha detto Holtzmann: non vedo assolutamente alcun motivo per cui dovremmo tagliare i tassi troppo rapidamente e con troppa forza. In una certa misura, ha aggiunto Holtzmann, i nostri dati e le nostre decisioni sono influenzati dalla Fed, non lavoriamo nel vuoto. Con il dollaro la Fed è in senso figurato l'elefante nella stanza. Quindi, come dicevamo già nella puntata della scorsa settimana, a frenare la BCE potrebbe essere non tanto l'andamento dell'inflazione, che giustificherebbe ampiamente un taglio dei tassi e un'inversione di tendenza, anche se pur minima in Europa, quanto il timore che un taglio dei tassi possa indebolire in particolare l'euro nei confronti del dollaro. I segnali ci sono già stati, la situazione vede appunto un crescente indebolimento della moneta europea nei confronti del dollaro, siamo scesi ampiamente sotto l'1,10, in questi ultimi giorni le contrattazioni si sono mosse tra 1,07 e 1,08 per dollaro, e quindi una delle ragioni che potrebbe spingere la BCE appunto a non procedere al taglio dei tassi potrebbe essere proprio la necessità di tenere un attimo di più rafforzato l'euro nei confronti del dollaro americano, che in questo momento sta godendo di un certo favore sia per le politiche della Fed sia per l'andamento dell'economia americana, che è nettamente superiore a quello dell'Europa e di altre parti del continente a livello globale. Vogliamo però segnalarvi, a proposito dell'economia americana, un'interessante inchiesta che è stata pubblicata dal Financial Times sui potenti, diciamo, gruppi dell'oil and gas statunitense, che stanno vivendo un periodo di grandissimi successi, risultati e profitti proprio sotto la presidenza Biden, a dispetto delle dichiarazioni sostenute da Biden sul tema dei cambiamenti climatici. Ecco, la produzione statunitense sia di petrolio sia di gas è ai livelli massimi in assoluto mai registrati negli ultimi, diciamo, 30 anni. Un grafico pubblicato dal Financial Times è emblematico, facendo 100 la produzione del 1995. Bene, da quando Biden ha assunto la guida della Casa Bianca, la produzione statunitense ha raggiunto livelli mai visti, cioè 200, praticamente raddoppiata rispetto ai livelli del 1995. Era stata in calo costante fino al 2012, poi c'era stato un primo incremento, diciamo, tra il 2012 e il 2017-19 con le varie autorizzazioni alle esportazioni. Ricordiamo che gli Stati Uniti avevano una prescrizione che impediva le esportazioni soprattutto di petrolio per ragioni strategiche. Ecco, con Biden questa produzione e vendita di petrolio e gas è esplosa, è praticamente raddoppiata la capacità rispetto a quella del anno base che viene calcolato dal Financial Times, cioè il 1995, questo anche grazie alla guerra in Ucraina, perché come sappiamo il gas russo è stato sostituito in larga parte, almeno più di un quarto di quella capacità è stato sostituito da gas statunitense esportato con le navi gasiere in Europa, questo a prezzi nettamente superiori al gas che arrivava precedentemente dalla Russia attraverso il Nord Stream 1 e in attesa che il Nord Stream 2, già concluso, potesse entrare in funzione. Poi sappiamo che non si è arrivati nemmeno al collaudo per effetto appunto della guerra, ma la produzione, appunto, la produzione statunitense ha beneficiato esattamente in modo molto rilevante del conflitto in Ucraina, sostituendosi a quella russa. Questo non ha impedito comunque a Gazprom di chiudere uno dei suoi anni peggiori in assoluto, proprio per effetto del crollo delle vendite in Europa. Gazprom ha registrato una perdita di 629 miliardi di rubli perché ha continuato a vendere il gas, ma ha dovuto venderlo a prezzi ridotti. In quantitativi sono stati dimezzati in termini di volumi, e quindi i ricavi sono diminuiti di quasi il 30%, e soprattutto le vendite sono avvenute a prezzi più bassi, perché è vero che parte delle vendite europee sono state sostituite da vendite in Asia, in Cina e India in primo luogo, ma a prezzi inferiori rispetto a quelli che si spuntavano appunto con invece il mercato europeo. Noi siamo arrivati alla fine anche di questa puntata del Giorno delle Locuste. Vi auguriamo ovviamente, come sempre, un buon fine settimana e vi diamo appuntamento per sabato prossimo, sempre intorno alle 10.40 dalle onde di Radio Popolare, dai microfoni di Radio Popolare, Popolare Network. Buon fine settimana a tutti, a tutte e a tutti gli ascoltatori.